Spezia e che comunque sono sotto organico.
Siamo un terzo dell'organico necessario. Io mi auguro che con lo sblocco del patto di stabilità riusciremo a gennaio ad assumere almeno 150 vigili, che sono comunque a raggiungere metà dell'organico necessario.
Alle 8.39, questo accadeva quest'estate, riguarda Venezia, una città con 54.000 residenti e 30 milioni di turisti annuali, naturalmente una continua desertificazione delle case, degli uffici, dei negozi di vicinato a favore di alberghi, bed and breakfast, ristoranti in ogni dove. Noi ne sappiamo qualcosa, parliamo di Firenze, parliamo delle nostre città d'arte toscane, in qualche modo anche qui abbiamo raccontato del trend del turismo anche quest'anno assolutamente esponenzialmente in crescita anche in città come Firenze. Molti fiorentini lamentano, come dire, l'abbandono, il dover abbandonare il centro storico, non lo frequento più, non ci vado più, non conosco più che cosa accade in centro. Allora, che cosa accade a Venezia? Accade che la regione Veneto ha deciso di vendere l'antico teatro dell'Anatomia Vida, uno stabile che risale al XVII secolo, che da 100 anni è vincolato dalla sovrintendenza, dopo aver valutato di non procedere con un progetto archivistico museale che l'avrebbe naturalmente mantenuto aperto alla città, avrebbe mantenuto un ruolo culturale molto forte, ma evidentemente di destinarlo ad altro. Un po' di cittadini hanno detto: noi non ci stiamo. Io da Venezia saluto e ringrazio Mario Santi. Buongiorno Mario, bentrovato e grazie.
Buongiorno a tutti voi.
Ce lo racconta la storia di questo posto meraviglioso di Anatomia Vida e poi della casa della città. Che cosa è accaduto intorno a quel luogo?
Beh, è accaduto che Venezia, come tu hai detto e come ben conoscete a Firenze, è una città in cui il turismo uccide le funzioni urbane, il patrimonio pubblico si trasforma sempre di più, si privatizza e diventa in funzione del turismo, bed and breakfast, B&B, ristoranti. Ecco, quando la regione ha venduto questo antico teatro dell'anatomia, su cui, come hai ricordato, c'era un progetto di alcune associazioni per valorizzarlo, come tu hai detto, a un privato che voleva farne un ennesimo ristorante, i cittadini si sono ribellati, l'hanno riaperto, come noi diciamo, cioè sono entrati il 21 settembre e dal 21 settembre ad oggi sono lì a prendersi cura di questo bene comune, che vogliamo sia un bene comune pubblico e aperto 24 ore su 24. Questo ovviamente ha comportato una serie di cose: una scommessa sull'ente pubblico, sulle istituzioni che avevano 60 giorni di tempo per, con il diritto di prelazione, essendo l'immobile monotificato, riacquisirlo alla proprietà pubblica, e non l'hanno fatto. Però il comune, da cui siamo andati, siamo stati auditi in commissione, si è espresso molto chiaramente sul fatto che questo immobile è vincolato a destinazione d'uso archivistico museale e quindi non potrà mai diventare un bene commerciale, quindi un ristorante, e quindi questa è la nostra prima vittoria. A questo punto l'acquirente ha detto: ma io volevo questo immobile non solo libero, non lo è, ma anche destinato al ristorante, non posso farlo, quindi tornerei indietro. È in corso una discussione tra regione, proprietario e acquirente per capire a chi sta in mano il cerino. Nel frattempo noi, cioè gli abitanti di San Giacomo dell'Orio, che è una delle zone vive di Venezia, dove ancora si vedono i bambini giocare per strada, dove c'è una vita sociale, siamo dentro a questo posto e dal 21 settembre assicuriamo una programmazione di quello che potrebbe essere un centro aperto alla popolazione. Cinema, cineforum, laboratori teatrali, incontri culturali, presentazioni di libri, gruppi di studio di lavoro, ad esempio uno importante sul turismo in città e sul turismo anche nelle altre città europee. Questa è un'attività sociale che noi portiamo avanti. Allora, di fronte a questo la possibilità è: o la regione assume un atteggiamento come quello che ha assunto finora di persecuzione, tentando di individuare uno o alcuni, come li chiamano loro, occupanti, per cercare di perseguirli, o si confronta con questo che è un uso civico di una parte di città.
Questo è molto interessante. A parte appunto gli occupanti, io immagino un gruppo di avvocati, professionisti, insegnanti, casalinghe, studenti trattati forse anche dalla regione, che a un certo punto ha tagliato l'energia elettrica come dei ventenni di un centro sociale, no? Come mi è sembrato di fare un salto indietro nel tempo in maniera anacronistica anche nel...
No, noi siamo più che altro sorpresi dal fatto che quando c'è un corpo sociale composito come quello che tu hai descritto e che è molto variegato, appunto, soprattutto sono persone, storie e culture diverse che si incontrano e si rafforzano e costituiscono e costruiscono come comunità. Ecco, di fronte a un'azione di questo genere, che è un'azione positiva, si risponde con la repressione, con il... non ci si rende conto che questo, prima di essere venduto, era un ufficio della regione, della sua struttura ricreativa dopo lavoristica. Lei è quasi sempre chiuso. Il fatto che sia aperto ogni giorno, che malgrado il taglio della luce, il taglio del riscaldamento, eccetera, a lume di candele, con le stufe che abbiamo portato dentro, ogni giorno assicuriamo una programmazione, sia aperto, i cittadini entrino, partecipino, cioè si trovino. La funzione della città è offrire dei luoghi di ritrovo, di incontro e di relazione, e questo a noi pare quello che deve fare una regione, un comune, un ente pubblico.
Noi l'abbiamo contattata perché veramente questa situazione ci sembra paradigmatica delle realtà italiane soffocate dal turismo, o no? Non so se sei d'accordo.
Beh, assolutamente sì, non a caso uno dei gruppi dove i ricercatori dentro il nostro organismo lavorano e studiano, in collegamento con altre città italiane, europee, sono andate a Valencia recentemente, il nostro gruppo di ricerca, a discuterne e proprio cercare di collegarsi per un fronte di resistenza al turismo che non sia una sua demonizzazione, ma semplicemente una far vivere la città e i suoi abitanti oltre ai turisti. Credo che a Firenze lo sapete bene. E un'altra cosa importante è far sì che il patrimonio pubblico si muova per essere valorizzato quando c'è un'iniziativa degli abitanti, dei cittadini. Voi avete l'esempio di Mondeggi, delle terre abbandonate, della fattoria libera di Mondeggi.
Erano nostri ospiti ieri mattina, infatti.
Sì, ma poi con questi, con l'ex asilo Filangieri di Napoli, dove il comune ha riconosciuto il fatto che un gruppo di artisti ha valorizzato quel posto, ha aperto la città e quindi paga le utenze, la guardiania. Quello che fa funzionare una cosa è quel gruppo valorizza quel bene, porta un valore sociale che fa bene alla città. Non capiamo perché noi che facciamo una cosa analoga, e non a caso ci collegheremo con queste due situazioni ed altre per cercare di fare una rete nazionale sugli usi civici che riconosca il diritto non di un gruppo ma della comunità a gestire dei buoni pubblici anziché farli deperire, non capiamo perché noi siamo trattati, anziché mettendoci nelle condizioni di fare bene il lavoro che come abitanti facciamo, veniamo perseguiti. Ecco, ci pare un nonsense da parte di un organismo pubblico che dovrebbe difendere gli interessi pubblici.
Non c'è dubbio. Noi in questo momento siamo, a parte lei, come lei mi ha fatto anche in mente l'esperienza di Aso Rosa, l'esperienza di Settis, eccetera. Però noi in questo momento storico, un giorno, come dire, chiamiamo Tommaso Montanari che ci racconta del matrimonio all'ombra del Davido nella Reggia di Caserta, naturalmente stigmatizzando non poco questo genere di uso dei beni pubblici, e un giorno chiamiamo lei, chiamiamo Mondeggi, cioè siamo di fronte a una divaricazione probabilmente giunta ad un punto veramente critico. Non so lei che ne pensa di questo.
Sì, penso che questa questione andrebbe posta alla politica, nel senso che quando ci sono dei cittadini che si organizzano per cui i beni possono essere valorizzati, dal piccolo bene, la piccola cosa che è l'immobile dove siamo noi, alla grande fattoria al grande asilo, alla Reggia di Caserta che va utilizzata in modo congruo ai suoi usi e non semplicemente commercializzandola in certi momenti, questo è un valore per la comunità. Cioè l'azione dei cittadini può portare a un punto di valore per la comunità, il patrimonio pubblico, sia esso agricolo, sia esso di servizio, sia esso abitativo, può essere messo a disposizione della città e dei cittadini. È questa cosa che noi chiamiamo gli usi civici e la partecipazione della popolazione, della comunità alla gestione degli usi civici, del patrimonio pubblico, per renderlo un valore per tutti, ci sembra un punto nodale fondamentale che noi poniamo con le nostre pratiche, ma che forse la politica dovrebbe ascoltare con orecchie diverse da quella che semplicemente manda la polizia a sgomberare un immobile.
È chiaro, anche perché il problema è tutto politico, non è certo un problema di ordine pubblico. Io, Mario Santi da Venezia, la saluto, la ringrazio, ci risentiremo per seguire la vostra esperienza se vorrà. Grazie e buona
giornata.
Grazie
a voi e buon lavoro.
Street.